eccola qua, eccola qua. Allora Masalto fa l'Alessandra Caviglia per la nascita del nipotino. Masalto. Buonasera a tutti, bentrovati. Subito cominciamo a, come di consueto, a dire due salmi, 20-121, che dedichiamo sempre a tutti i malati, a Israele, ai soldati, alla fine della guerra. E come settimana scorsa vogliamo ancora dedicare le nostre preghiere a quelli che in Svizzera, ai ragazzi che in Svizzera, quelli che sono mancati, ma più che altro quelli che sono vivi e sono magari in condizioni difficili. E preghiamo per loro che possano tornare a casa sani e salvi. E anche per la Rifuah Shlema di David Mechanik, David Chaim Ben Devora. E poi abbiamo altre cose da dire dopo. L'amnatseiach mizmor David yancha Adonav yom tzaraya zekev chashem yakov yishlach ezechem mikodesh ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ויולד חידש נסלה ייתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא נרן עינה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כמשאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו ינום יש מקושו בגבורות יש הימינו אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני שם לחיינינו ביום קוראינו שיר למה עלות אשא עיני אל ההרים יען יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן לעמוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולשון שומר ישראל אדוני שומרך נצילך לבניך יומם השמש לא יקק ברך בלילה אדוני ישמורך מכל ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובייך מעתה ויד עולם פוס השם אשכותה לנוס פרגר אמן אמן קוסטה סרטה רינגרציאמו מילנה יצוק כ... Non ho visto, ma lei ascolta sempre in differita, che lei ha voluto donare questa serata alla memoria di Giovanni, il suo compagno, il suo marito, per la sua alleata Neshama, che la sua anima possa salire, perché è mancato un mesetto fa tipo. Perciò grazie Milena Iazzo per essere sempre con noi, sempre in silenzio, ci aiuta sempre a andare avanti con le nostre lezioni, a divulgare il valore di Torah, che queste lezioni stasera possa aiutare Giovanni a salire sempre di più e sempre di più. Questa settimana che entra, fa qualche giorno, il 24 di Tevet, è il giorno della dipartita dell'autore del Tanya, del Bala Tanya. Tanti di voi ogni domenica studiano il Tanya con il mio amico con Rav Haddad. Chi non lo fa, lo invito a partecipare alle lezioni in italiano di domenica, sono molto belle e molto chiare. Perciò il 24 di Tevet è il giorno della sua dipartita. Noi sappiamo che il giorno della dipartita di un tzaddik da questo mondo è un giorno molto importante, perché tutte le sue opere, il suo studio, le sue missioni, tutti danno una grande forza a quel giorno lì. Allora vorrei raccontare una storia che sempre racconto, però fa bene sempre ricordare questa storia perché è molto importante. Allora, quando il Bala Tanya, sappiamo che è stato diverse volte in prigione perché era accusato, in realtà l'accusa era un'accusa celestiale, del fatto che lui divulgava Torah, le parti nascoste della Torah, la Chassidut, la Kabbalah, e allora è stato arrestato. Ovviamente l'accusa qui in basso era che lui mandava soldi all'epoca a quello che non era ancora Israele, e l'avevano accusato di essere una spia e così via. Un giorno lui si trovava, quando si trovava in prigione, lo zar all'epoca aveva sentito che questo era un personaggio molto importante. Era un ebreo, un rabbino, ma da quello che gli raccontavano le guardie e così via, lui è venuto a sapere che qua c'è un personaggio veramente di un certo calibro. E lo zar in persona ha voluto andare a visitare il Rebbe per parlare con lui, però ovviamente lui non si era vestito con i vestiti dello zar, ma bensì con vestiti semplici per non farsi riconoscere. Come lui entra, nella cella del Rebbe, il Rebbe si alza per lui e gli dice: perché ti sei alzato? E lui dice: quando il re entra, allora bisogna dare onore al re, perché il re, interessante, la Chassidù spiega che ogni re racchiude in sé un po' del re dei re, ha qualcosa di divino in sé, perciò io voglio dare rispetto al re. E lui fa: come fai a sapere? Lui è rimasto scioccato che lui era venuto con vestiti civili, eppure il Balatania ha riconosciuto che lui era il re. La risposta è che un tzaddik non ha bisogno di vestiti ufficiali per vedere chi ha davanti, lui vede l'essenza della persona, l'anima della persona, e lui aveva visto che questo era lo zar in persona, allora si è alzato per dargli onore. Ok, lo zar dice: voglio farti delle domande. C'è scritto nel Bereshit che quando Adamo ha mangiato il frutto proibito, allora Dio lo chiama e gli chiede: Ayeka, dove sei? Una famosa storia che ho raccontato tante volte e mi piace raccontare sempre. Allora, la domanda è: Dio non sa dove è Adamo? Dio sa tutto, vede tutto. Perché quando lo chiama gli dice: Adamo, dove sei? Allora il Rebbe dà una semplice risposta a quello che dà Rashi. E dice: sì, Dio non voleva spaventare Adamo, che di colpo parla con lui, comincia a sgridarlo perché hai mangiato frutto proibito. E gli chiede soltanto: Ayeka, dove sei? Per dire, per cominciare un discorso, un modo qualsiasi come un altro, per cominciare un qualcosa, per poi chiedergli perché hai mangiato il frutto proibito. E questa è la risposta di Rashi, quello che Rashi dà. E lo Zar dice: quello che Rashi dice lo so anch'io. Io voglio sapere, tu, Rebbe, cos'è la tua risposta? Perché Dio ha chiesto a Ayeka dove sei? Allora il Rebbe dà una risposta molto profonda e dice così: quando una persona arriva a una certa età, e qui dice l'età dello zar, allora la persona deve chiedersi a se stesso: Ayeka. Cosa vuol dire? Tutti noi arriviamo a un certo punto della nostra vita e dobbiamo chiedere a noi stessi: dove sei? Ayeka vuol dire dove ti trovi, dove sei. Ma non dove sei fisicamente, geograficamente, dove ti trovi a Milano piuttosto che a Roma. Ayeka è una domanda molto profonda, esistenziale. Ognuno di noi, quando guarda se stesso, ogni giorno quando ci alziamo, dobbiamo chiedere a noi stessi: Ayeka, dove ti trovi nella tua ascesa spirituale? Dove ti trovi nel tuo connessione con Dio? Dove ti trovi nella tua amare il prossimo, aiutare il prossimo? Questo è quello che ogni giorno ogni persona, come appunto il Balatania ci insegna: mai perdere di vista quello che noi veramente siamo. Noi a volte andiamo tanto avanti, poi facciamo qualche passo indietro, poi andiamo di nuovo avanti. Non, in questo avanti e indietro, che può essere anche normale, perché non sempre si ha soltanto ascesa spirituale, ma noi dobbiamo sempre tenere esattamente, capire dove noi ci troviamo, mai perdere la situazione della nostra vita spirituale. Perciò volevo cominciare la nostra lezione dando appunto questo insegnamento meraviglioso, perché è una cosa in realtà che tutti noi dobbiamo sempre ricordarci dove siamo. Adesso, libro nuovo, energia nuova, forza nuova. Parliamo del libro di Shemot, di quando Hashem sceglie Mosè come guida spirituale di andare a salvare gli ebrei dall'Egitto. Noi sappiamo, Mosè è stato salvato dalle acque, Mosè è cresciuto a casa del faraone, A un certo punto Mosè deve scappare perché il faraone lo vuole uccidere, si allontana e poi Hashem lo incontra e gli dice: è momento che tu torni in Egitto a salvare i tuoi fratelli. Adesso la domanda che ci si pone è: perché Hashem ha scelto proprio Mosè? Per esempio, quando si parla di Noè, che doveva salvare il mondo, allora lì c'è scritto che Noè era Ish Tzaddik, era un uomo Tzaddik, era sempre collegato con Hashem. Di Mosè invece non c'è scritto veramente il perché Dio ha scelto lui tra tutte le persone. Però, la Torah ci racconta tre storie di Mosè che ci fanno capire che tipo di persona Mosè era, e capiamo in base a queste storie il perché Dio ha scelto proprio Mosè per salvare il popolo ebraico. La prima storia è che quando Mosè cresce, la Torah racconta, la nostra parasha racconta, lui cresce sia di età che anche di livello, eccetera, eccetera, e lui va fuori per vedere i suoi fratelli ebrei, la sorte dei suoi fratelli ebrei. E cosa vede? La famosa storia che vede un egiziano che sta picchiando a morte un ebreo. Mosè cosa fa per salvare la vita a una persona? La Torah dice: puoi uccidere una persona per salvare la vita se lui sta uccidendo un'altra persona. Mosè va, e visto che lo stava per uccidere, Mosè uccide quella persona, l'egiziano, per salvare la vita a quella persona lì. Questo è il primo avvenimento che la Torah ci racconta. L'indomani la Torah racconta che di nuovo Mosè esce. Stavolta non vede un egiziano e un ebreo, vede due ebrei che litigano tra di loro, e lì Mosè dice a quello che stava picchiando il fratello, dice: perché? Lama rasha lamar takera echa, perché picchi tuo fratello? E li fa dividere. La terza storia che la Torah racconta è più avanti, quando Mosè appunto scappa e va a Midian. Arrivato a Midian c'erano le figlie di Itro, una di loro è quella che sarebbe stata la sua futura moglie, ma lui ovviamente non lo sapeva ancora, e queste figlie di Itro vengono disturbate da altri pastori. Loro erano a pascolare il gregge del padre, e degli uomini che vedevano che c'erano delle ragazze in difesa davano loro fastidio. Allora Mosè cosa fa? Difende queste ragazze da quei pastori che davano fastidio. In tutte queste tre storie qua cosa vediamo? Che c'è un comune denominatore, che Mosè combatte contro le ingiustizie. Mosè di natura non sopporta quando c'è un sopruso, non sopporta quando c'è un qualcosa di ingiusto. Perciò lui, essendo di natura un tzaddik, una persona che ama soltanto la giustizia, allora non poteva resistere e sopportare cose del genere. Infatti il Tanya dice: cos'è un tzaddik? È una persona che odia il male. Un tzaddik sicuramente è una persona che fa le mitzvot, che segue Dio al massimo, ma ci sono dei livelli di tzaddik. Il tzaddik più alto è colui che odia totalmente il male, che tutto quello che è male, che è contro Dio, lui non lo sopporta. Questo era il livello di tzaddik di Mosè, il livello più alto, che non sopportava le ingiustizie. Mosè in tutte queste situazioni poteva benissimo far finta di niente e andare avanti. Eppure no, Mosè si ferma. Si ferma perché lui vuole che la giustizia vada sempre forte. Interessante notare i tre casi. Il primo caso abbiamo visto un non ebreo che picchia a morte un ebreo, e lui agisce. Nel secondo caso abbiamo visto un ebreo che picchia un altro ebreo e lui agisce. Nel terzo caso lui vede dei non ebrei che danno fastidio a dei non ebrei. Vedete che in tutti questi tre casi Mosè non sta a guardare chi è ebreo, chi no. Anche quando i non ebrei tra di loro si davano fastidio, lui va e agisce perché lui non riesce a vedere nessun tipo di ingiustizia. La domanda è ora, adesso che abbiamo capito il perché, ha dimostrato cosa ha visto di grandioso Dio in lui, cerchiamo di capire tutte queste belle doti che Mosè aveva, per le quali Dio l'ha scelto, come è arrivato a questi valori, da dove? Noi sappiamo, abbiamo detto, Mosè è nato, è cresciuto nella casa del faraone, in una casa di impurità, in una casa di malvagità, e stasera scopriremo chi c'è dietro a Mosè, da dove Mosè ha imparato a comportarsi nel modo come lui si comportava. E la Torah ci racconta che dietro alla storia di Mosè c'erano diverse donne che hanno dato a lui un'influenza positiva, che in qualche modo hanno plasmato la personalità di Mosè. Senza escludere ovviamente che Mosè era un tzaddik, ma vediamo che c'erano delle donne che hanno dato tanti insegnamenti a Mosè. La Torah, c'è chi dice, ci sono tante persone che vogliono dire che la Torah è maschilista, perché la Torah, perché solo gli uomini fanno le preghiere, solo gli uomini fanno il minyan e cose varie. Invece vediamo che le più grandi decisioni, a parte il fatto che abbiamo sempre detto che le donne sono molto più spirituali degli uomini, perché hanno una marcia in più, hanno l'anima molto più sviluppata e spiccata dell'uomo. Ma se vediamo anche nella storia, le più grandi decisioni nella Torah, nella storia della Torah, chi le ha prese? Le hanno prese le donne. Sbagliate o giuste, ma era la donna che ha sempre preso la decisione di cosa fare. La prima è Eva, la prima donna. Il fatto di mangiare il frutto proibito è lei che ha voluto mangiare. Ripeto, a volte giusto, a volte sbagliato, ma era sempre la donna che era caparbia, che era capace di prendere e fare l'azione. Perciò Eva, poi più avanti la moglie di Abramo, Sara, quando aveva il figlio di Agar, Ismaele, e lei voleva che lui andasse via perché stava dando cattivo esempio a Isacco. Perciò Sara dice, Abramo manda via questa persona, e Dio dice ad Abramo, ascolta quello che Sara ti dice. Poi abbiamo nella storia Rivka, che dice a Giacobbe, vai a prendere le benedizioni. Poi abbiamo più avanti ancora Tamar, che riesce ad avere un figlio da Yehudà, e così via. Potifar, la moglie di Potifar che voleva sedurre Giuseppe, e per colpa sua va in prigione. Le figlie di Lot. Tante cose vediamo nella storia della Torah che donne hanno preso una decisione che ha lasciato un'impronta molto, molto importante e indelebile nella storia della Torah, dell'ebraismo. Stasera parleremo di chi ha dato influenza al nostro Mosè. Le prime due che noi studiamo stasera sono Shifra e Pua, che erano le ostetriche. Shifra e Pua si dice che erano la madre di Mosè e la sorella di Mosè. Allora, però vengono chiamate nella Torah Shifra e Pua. Loro, la Torah racconta, che il faraone aveva detto alle ostetriche delle figlie di Israele che quando vedranno un bambino nascere, se è un maschio dovrà essere ucciso, se è una femmina vachaia, rimarrà in vita. Perché gli stregoni avevano detto al faraone che il salvatore degli ebrei sarà un maschio, e allora lui voleva uccidere tutti i bambini maschi. Prima era quando appunto le ostetriche vedevano che lui era maschio, dovevano in qualche modo far finta, schiacciando la fontanella col dito, di uccidere il bambino dicendo il bambino è nato morto. Però c'è scritto che loro non hanno avuto paura del faraone. Loro in nessun modo avrebbero mai accettato di uccidere anche un solo bambino. E noi sappiamo che all'epoca il faraone era un tiranno e andare contro la parola del faraone significava pena di morte. Eppure loro non hanno ascoltato il faraone, non hanno avuto paura, bensì hanno avuto timore, reverenza per Hashem e non hanno ucciso neanche un solo bambino. Questo è il primo caso della storia di che qualcuno, per amore della civiltà, si è opposto a un ordine supremo. Ripeto, potevano, hanno rischiato di morire, eppure loro hanno detto, noi non faremo mai una cosa del genere. E vi ricordate quando Eichmann, il Machshimo, è stato trovato, beccato, cosa ha risposto lui? Io stavo semplicemente eseguendo gli ordini. Questa era la sua scusa. Però noi sappiamo che è molto facile dire una cosa del genere, ma quando un ordine è immorale, bisogna essere capaci di dire no, io mi oppongo, bisogna avere il coraggio di dire non farò mai una cosa del genere, anche a rischio della propria vita, ma quando una persona veramente ha la moralità all'interno di sé, non fa mai un qualcosa di sbagliato. E queste erano le due ostetriche, Shifra e Pua. Un altro caso è Yocheved e Miriam, la mamma di Mosè e la sorella di Mosè. Noi sappiamo la storia, Yocheved sta per salvare Mosè, la mamma, lo mette nel cestino, mettendo la propria vita in pericolo, perché se la vedevano veniva uccisa. L'ordine era che tutti i bambini maschi dovevano morire, dovevano essere buttati, affogati nel Nilo. Quando il faraone ha visto che le ostetriche non facevano quello che dovevano fare, ha dato un nuovo ordine, tutti i bambini maschi devono essere presi e affogati nel Nilo. Mosè, sappiamo che era nato con 3 mesi di anticipo, perciò per 3 mesi Mosè era tranquillo in casa con la propria mamma. Il terzo mese, perché loro, gli egiziani, avevano una sorta di computer, nel senso, loro sapevano esattamente le date di chi si sposava, degli ebrei, e sapevano che gli ebrei dopo 9 mesi avevano già figli, e andavano nelle case, nelle tende di questi ebrei a vedere se c'era un maschio o una femmina per poterlo uccidere. Mosè, che era appunto nato in anticipo, per 3 mesi era tranquillo. Il terzo mese la mamma lo mette in un cestino, dice arriveranno da un momento all'altro e lo uccideranno. Lei ha detto provo di tutto, l'ha messo in un cestino, l'ha messo nel Nilo, ha detto vediamo cosa Hashem farà di questo bambino qua. Lei facendo questo ha messo in rischio la propria vita per Mosè, perché se la vedevano nel momento che lei poggiava questo cestino l'avrebbero uccisa, perché andava contro il comandamento del faraone. Perciò anche lei vediamo che va contro a un qualcosa per una morale, per l'etica. Poi arriva il turno di Miriam, la sorella di Mosè, che lei, quando a un certo punto i papà, i genitori di Miriam, prima ancora che nascesse Mosè, quando c'erano soltanto Aaron e Miriam, dopo questo decreto il papà ha voluto separarsi dalla madre perché non voleva più avere figli. Non volendo avere figli perché dice, se io farò dei figli maschi e il faraone li uccide, allora voglio evitare di fare figli. Perciò lui era proprio, si era separato, divorziato, come si dice, perché non si può stare con un uomo e una donna, possono stare insieme e poi non può creare cose varie. Lui fa, ci separiamo per non avere figli, per far sì che il faraone non uccida. Quando lui ha fatto questo, Miriam era una bambina di 6 anni. E lei dice, papà, guarda che quello che tu stai facendo, che hai lasciato la mamma per non procreare, il tuo decreto è molto peggio del decreto di Faraone, anche perché lui era l'esempio di tutti. E tutti gli ebrei man mano stavano cominciando a lasciare le proprie mogli per non fare più figli. Allora, papà, cosa stai facendo? Tu fai peggio del Faraone. Il Faraone ha decretato soltanto sui bimbi maschi. Tu stai decretando anche sulle figlie femmine. Non separandoti, se ogni uomo si separa dalla moglie e non si fa più figli, anche le femmine non nasceranno più. Allora, una bimba di 6 anni ha fatto pensare al papà che in realtà non era la cosa proprio giusta da fare. Allora cosa fa? Il papà risposa di nuovo la madre per avere figli. E dal secondo, chiamiamolo matrimonio, ovviamente con le stesse persone, papà e mamma, da lì nasce Mosè, dalla seconda volta che sono sposati. Grazie a chi? Grazie a Miriam, una bimba di soli 6 anni, che ha fatto pensare al papà che in realtà non sta facendo la cosa più giusta. Quando mettono Mosè nel Nilo, Miriam, la sorellina, c'è scritto, la Torah racconta che lei è rimasta lì da lontano a vedere le sorti di Mosè. Lei ha fatto sì, quando ha visto che Mosè è stato preso dalla figlia del faraone e vedeva che Mosè non accettava latte da nessuna donna, allora lei si è avvicinata, Miriam, si è avvicinata alla figlia del faraone e le ha detto: se vuoi ti posso trovare una donna ebrea che allatti questo bambino, perché Mosè non accettava nessun latte. E allora Batia, la figlia del faraone, fa: ok, vai. Ovviamente lei ha preso Mosè e l'ha portato a casa da sua madre, e per ancora tempo Mosè è cresciuto con la propria madre che poteva allattarlo in tranquillità. Ovviamente Batia aveva dato ordine alle guardie che questo bambino deve rimanere lì e il suo bambino nessuno può toccarlo, ovviamente. Perciò vediamo che qua di nuovo Miriam ha rischiato la sua vita di stare. In quei momenti era come durante la Seconda Guerra Mondiale, non si poteva, non c'era libertà di uscire, andare a fare niente, però Miriam è riuscita a fare tutto questo per il fratello. Ha rischiato anche lei la sua vita per il suo fratello Mosè. Andiamo avanti. Batia, che abbiamo appena menzionato. Batia era la figlia del faraone. Adesso, lei, prima di tutto Batia non è un nome, non è il suo vero nome, ma Batia vuol dire Bat-Ya, figlia di Hashem. Questo nome è il nome, la Torah la chiama Bat-Paro, la figlia del faraone. Non c'è il nome Batia, però Dio l'ha nominata Batia, perché lei ha messo in rischio, di nuovo, questa eroina della nostra parasha che stiamo raccontando. Allora, il punto è che noi stiamo raccontando tutte queste donne che erano nell'entourage di Mosè, che hanno fatto tutte un qualcosa di grandioso per la giustizia, e Mosè appunto ha imparato in qualche modo, ha preso l'influenza positiva da loro. Batia, lei era più di tutti, era lei che doveva andare a tenere la parola del re, del suo padre. Il padre ha detto che tutti i bambini maschi dovevano morire, e lei, la figlia di chi ha decretato ciò, ha avuto il coraggio di prendere questo bambino ebreo e salvarlo. Perché? Perché era un'ingiustizia. Lei, prima di tutto, cosa ci faceva in quel giorno nel Nilo? Lei era stufa di tutto quello che succedeva a casa del papà, di tutta quella tirannia, di tutti i bambini uccisi per nessun motivo, per tutta l'idolatria che c'era, e lei voleva purificarsi, voleva distaccarsi, dissociarsi da tutto quello che era suo padre. E lei quel giorno, quando si trovava nel Nilo, era per immergersi, per fare quello che si chiama il mikveh, il bagno rituale, il bagno purificatorio, perché voleva disconnettersi, dissociarsi da tutto quello che era a casa del faraone. E proprio in quel momento lei salva Mosè. Quando lei ha salvato Mosè, aveva soltanto da perdere. Lei non aveva nulla da guadagnare, ma solo da perdere. Eppure l'ha fatto. Perché? Per la giustizia. Perché lei era stufa di tutto quello che appunto il papà faceva e voleva cominciare a vivere in un modo sobrio. Perciò le sue ancelle che erano con lei nel fiume le dicono: cosa stai facendo? Hanno cercato di ammonirla. Non puoi andare contro le regole del faraone, anche se tuo padre ti potrà uccidere. Ma lei non ha ascoltato nessuno. C'è un midrash molto interessante, singolare anche se vogliamo, che racconta del miracolo di come lei ha salvato Mosè. Non è come nei film che il cestino gli passa sotto il naso e lei lo prende. In realtà il cestino, quel bambino, era molto lontano. Eppure lei ha allungato il braccio, ma in realtà per quanto lei poteva allungare il suo braccio, Mosè era ancora assai più lontano. Allora, questo Midrash racconta che quando lei ha allungato il braccio, si è creato come un miracolo. Tutto il libro di Esodo è pieno di miracoli, no? Le 10 piaghe, il mare che si apre, tutta una serie di miracoli. Qua è uno dei miracoli dell'Esodo, che quando lei ha allungato il braccio, facendo proprio sforzandosi per prendere il bambino, ma in realtà era comunque troppo lontano, allora Dio ha fatto un miracolo che il suo braccio potesse, diciamo, allungarsi per poter arrivare a prendere quel cestino prima che andasse perso. Perciò qua impariamo da questa storia: bisogna sempre provare nella vita, anche quando, ricordiamoci, anche quando qualcosa sembra impossibile, anche quando sembra che per quanto tu possa allungare la mano non arriverai. Ma se lo vogliamo guardare in un modo poetico, quando tu allunghi una mano, c'è una mano invisibile, cioè la mano di Dio, che si attacca alla sua o alla tua, perché Hashem non è limitato. Tu fai il tuo, non dire non ce la faccio, cerca di fare quello che è il tuo massimo e Hashem verrà ad aiutarti a completare lì dove tu non riesci ad arrivare. Perciò lì Dio la chiama Batia e non la Torah, perché lei ha salvato Mosè, il mio figlio. Perciò Batia vuol dire figlia di Dio. Tu hai salvato mio figlio e l'hai accudito come se fosse un tuo figlio, allora tu per me sei una figlia. Dio dice alla figlia del faraone. Perciò qua vediamo di nuovo delle donne che hanno fatto qualcosa di non normale, di non semplice, però per qualcosa di giusto. Andiamo avanti. Un'altra donna che ha avuto influenza nella vita di Mosè era la moglie Zipporah. Allora, Zipporah, abbiamo detto che lei era la figlia di Itro. Loro erano, Itro era Cohen Midian, era il sacerdote, era un idolatra. Però la figlia Zipporah aveva accettato il monoteismo, ragion per cui Mosè ha potuto sposarla. Attenzione, che non si dica Mosè ha sposato una donna non ebrea. Mosè ha sposato una donna che era monoteista, che credeva soltanto in un unico Dio. E in quel momento era abbastanza per potersi sposare con Mosè. Zipporah, quando Dio chiama Mosè e gli dice: vai, perché i tuoi figli, i tuoi fratelli, i tuoi figli stanno aspettando in Egitto il Salvatore. In quel momento loro da poco era nato il loro primo figlio, Eliezer. Cosa succede? Lui, Mosè, da una parte il bambino era appena nato e non era arrivato ancora all'ottavo giorno, il giorno della circoncisione. D'altra parte Dio dice: vai in missione, vai a salvare il popolo ebraico. Mosè cosa fa? Prende la famiglia e va, si dirige verso l'Egitto per salvare la missione, per salvare gli ebrei. Nel viaggio Mosè non aveva ancora circonciso il figlio Eliezer. Cosa succede? Arriva un angelo che, e la Torah ci racconta che sta per uccidere Mosè e non si capisce perché. Da come la Torah racconta, Zipporah capisce E questo era un segnale, perché Mosè stava per morire per non avere circonciso il proprio figlio. Ovviamente Mosè aveva una missione di salvare delle vite umane, ha voluto fare prima quello. Non è che lui ha dimenticato o non voleva fare la circoncisione al proprio figlio. Semplicemente, se sappiamo che un bambino, quando è appena nato, il viaggio, una circoncisione, tutto insieme, non faceva bene. Allora lui ha detto, io intanto parto in missione e poi farò la circoncisione. Il tempo è passato, l'ottavo giorno era passato, Mosè non ha circonciso e l'angelo lo stava portando via. Cosa succede? Zipporah prende una lama, lei, la mamma, fa la circoncisione al proprio figlio e in quel momento subito l'angelo lascia Mosè e Mosè rimane in vita. Vediamo di nuovo Mosè, viene salvato, la sua vita viene salvata dalla moglie che era Zipporah. Grazie a tutte queste donne speciali, tra l'altro Zipporah l'ha lasciato andare anche in missione, date a tutte queste donne speciali che erano intorno, donne di valore, che non hanno abbassato la testa quando tutto sembrava impossibile. Se andiamo a rivedere tutte le storie che abbiamo raccontato, ognuno aveva una difficoltà, dalla madre, alla sorella, alla moglie, a Batia, e le due ostetriche che non hanno voluto uccidere i bambini. Ognuno di loro ha dovuto tenere duro, non abbassare la testa, i propri valori, anche quando tutto sembrava impossibile. Loro sono rimaste nella loro idea, questa è la nostra idea, e noi non abbassiamo la testa. Perciò tutte queste modi di fare di persone che gravitavano intorno a Mosè, sappiamo che quando tu ti comporti in un certo modo, il bambino percepisce i tuoi modi. Nel bene o nel male, il bambino percepisce. Perciò questo era quello che queste donne hanno fatto sì che Mosè potesse diventare il grande Mosè. Come si suol dire, il possibile lo facciamo subito. Quello che è possibile lo facciamo subito. Ma quello che è impossibile lo faremo anche se prenderà un po' più di tempo. Vuol dire, una persona non deve mai dire, ma è impossibile, non posso fare questa cosa, come io riuscirò a fare? Facciamo tesoro di queste storie che abbiamo stasera letto. Tutte queste storie, queste donne potevano dire, è impossibile. Batia poteva dire, è impossibile salvare un bambino e portarlo proprio a casa del faraone. Eppure la Torah ci insegna che tutto quello che noi pensiamo che è impossibile, in realtà non è impossibile. È semplicemente a volte qualcosa di difficile da fare, ma non esiste impossibile. Questo ha fatto sì che Mosè diventasse una persona che lui desideri soltanto le cose giuste. Grazie a queste donne che hanno sacrificato se stesso per dare vita a Mosè e anche insegnamento. Ma infatti, se ci pensate, quando, tornando alla prima storia, quando Mosè quel giorno va in giro a vedere le sorti degli ebrei e vede questo egiziano che picchia l'ebreo, secondo una certa logica, se Mosè giocava di politica, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto chiudere gli occhi e dire, io sto crescendo a casa del faraone. Il faraone non vivrà in eterno. Prima o poi io diventerò o il prossimo faraone, o perlomeno, essendo in casa del faraone, diventerò un grande ministro. E allora io non salverò un solo ebreo, potrò salvare tutti gli ebrei. Mosè poteva fare questo tipo di ragionamento. Sto zitto, soffro in silenzio, guardo questo egiziano che ingiustamente uccide un fratello ebreo, guardo la schiavitù, ma non dico niente. Aspetto un po' di tempo e potrò salvarli tutti anziché uno. Invece Mosè cosa fa? No. Va a uccidere quell'egiziano per salvare quella vita di quell'ebreo in quel momento. È proprio per questo che lui è diventato un fuggitivo, perché quando il faraone ha saputo che Mosè ha fatto quello che ha fatto, l'ha rincorso per ucciderlo. È per questo che Mosè ha dovuto scappare a Midian, per anni e anni e anni, lontano dal suo popolo. Questa era la giustizia innata che Mosè aveva dentro. Non ha pensato fra 10 anni, fra 20 anni potrò salvare tutti. Lui ha detto adesso io posso salvare un solo ebreo. Adesso è il momento di agire, non fare il politico. Non era nella sua indole giocare di politica, perché era una persona di profonda etica, di profonda giustizia. Come quella storiella, no? Di questa bambina che si trova in riva al mare e ci sono tante stelle marine che sono uscite, le onde portavano tante stelle marine fuori dall'acqua, e c'è questa bambina che con un secchiello riempie il suo secchiello e cerca di buttare dentro le stelle marine affinché non muoiano, e continua a raccogliere e buttare dentro, raccogliere e buttare dentro. Una bambina di pochi anni. Arriva lì un signore, un anziano, dice: ma bimba, ma tu cosa credi di fare? Qua ci sono migliaia e migliaia di stelle marine, ma tu pensi che col tuo secchiello e la tua palettina potrai salvare tutte queste stelle marine? E la bambina, con tanta semplicità, gli risponde: no, caro signore, io forse non riuscirò a salvare tutte queste stelle marine, perché è vero, sono tante e io sono soltanto una piccola bambina. Ma ogni secchiello che io riempio e butto nel mare, queste le ho salvate. Le altre migliaia no, ma 10, 20, 50, 100 riuscirò a salvarle? Quelle le ho salvate. Questo è quello che una persona deve vedere. Non si può fare l'impossibile, non si può fare tutte le mitzvot, non si può studiare tutta la Torah. Ma quelle poche righe al giorno che leggiamo della Torah, quelle poche mitzvot al giorno che facciamo, quelle le abbiamo fatte? Sì! Non abbiamo fatto le altre 600? Ok! Nella Torah non c'è o tutto o niente. Nella Torah c'è salviamo ciò che è salvabile. Facciamo quello che è fattibile. Fai quello che ti è capace, quello che sei capace di fare. Salva una persona, hai salvato una persona. Altri moriranno, non puoi salvare il mondo intero. Ma neanche puoi tirarti indietro e dire: se non posso fare tutto, allora non faccio niente. Questa è una cosa che la Torah molto calca e insegna. Non c'è o tutto o niente. C'è comincia a fare. Comincia a fare quello che riesco, quello che posso, quello che sono capace. E poi man mano Dio mi aiuterà che potrò fare ancora di più. Adesso, abbiamo parlato prima di fede, di queste donne che hanno avuto fede, hanno fatto e così via. Se andiamo qualche anno indietro, a quando i nostri fratelli, dopo il 7 ottobre, erano in ostaggio nei tunnel di Gaza, ho visto una volta un video di una mamma il cui figlio si trovava ostaggio. Lui era a quel famoso festival quella sera lì, si chiamava Uri e aveva 24 anni. Pensate, lui era riuscito a scappare. Poi, quando ha capito la situazione, che i suoi amici erano ancora lì, presi, eccetera, prima ancora di tutto lo stagio, proprio durante la festa, cosa ha fatto? Ha voluto tornare indietro a salvare amici o anche non amici, le persone che erano lì, e tornare, figuratevi, era scappato, si era messo, aveva messo la sua vita in salvo, però ha detto: come faccio a salvarmi quando i miei fratelli sono là? È tornato per cercare di salvare, aiutare gli altri. E proprio quando è tornato, l'hanno preso e l'hanno portato in ostaggio. Chi racconta questo? Ovviamente uno che ha visto la scena, e lui è rimasto vivo, invece lui è stato portato imprigionato. La madre dice: Non chiedo domande a Dio, voglio solo ringraziarlo. Figuratevi, una madre che ha il figlio in ostaggio, e lei, mentre racconta questo, il figlio era in mano degli assassini. Non faccio domande a Dio, ma voglio solo ringraziarlo di aver scelto me, madre, in questa prova. E lei dice, davanti a tutti quelli che l'ascoltavano, un padre non fa mai del male ai suoi figli. E io ho fede in Dio e ho fede che rivedrò mio figlio. E lei dice durante questa intervista, chiedo a tutti voi che mi state guardando e ascoltando, imparate a ringraziare e ad apprezzare Dio, perché niente è sottinteso. Lei ringrazia Hashem che le ha dato il merito di scegliere lei, perché significa che Hashem si fida di lei, che riuscirà a sorpassare questa prova. Lei dice, grazie a Dio che hai scelto me, vuol dire che io ho una forza, ho qualcosa di potente dentro, ho una fede forte che io posso sorpassare questo momento. Magari un'altra madre non sarebbe stata capace, ma grazie che hai scelto me, perché io mi darai anche la forza di poter andare avanti e continuare a avere fede in te. Wow, che donna esemplare. Lei vede come un privilegio il fatto che è stata lei scelta come la madre il cui figlio è stato rapito e non un'altra donna, come una sfida che si può sorpassare e non abbassare mai la testa, proprio come quelle donne che abbiamo raccontato, quelle donne che erano le maestre, gli esemplari, la moglie, la madre di Mosè, che non sono state capaci di dire, ma chi se ne importa? Perché devo mettere in rischio la mia vita? Piuttosto schiaccio la fontanella del bambino e dirò che era un incidente. La mia vita contro la sua, la mia vale prima. Eppure loro non hanno fatto niente di tutto ciò. Da qua vediamo che anche davanti a qualcosa di impossibile, di difficile, una persona non deve mai dire ho fatto quanto potevo, come Eichmann, ho seguito gli ordini, questo è quello che io dovevo fare. No, a volte Dio ci mette in determinate situazioni perché vuole vedere come noi ci comportiamo, perché vuole vedere come noi reagiamo. Come sempre io dico, non dico io, lo studio e lo insegno, quello che ci succede, noi non siamo padroni. Dio ci manda determinate situazioni della vita. Noi non siamo padroni di scegliere cosa ci succede, però noi siamo padroni di come reagiamo a quello che ci succede. Davanti a difficoltà, questa donna poteva essere arrabbiata, amareggiata. Perché mio figlio è tornato indietro? Perché ha voluto salvare i suoi amici e lui è rimasto incastrato? Perché me era un'altra donna? Invece diceva, grazie a Dio che hai scelto me. Vuol dire, è facile dirlo, forse è meno facile farlo, però perlomeno dobbiamo dirlo. Nei momenti di difficoltà non dobbiamo dire, ma perché Dio mi sta facendo questo proprio a me? Nei momenti di difficoltà dobbiamo dire, se Dio mi ha scelto per darmi a me questa prova così difficile, vuol dire che ho la forza per superare questa prova. Perché ricordiamoci, Dio non ci manda mai delle prove per bloccarci, mai sia. Dio ci manda delle difficoltà, delle prove per, al contrario, per spronarci, per rafforzarci, perché quando c'è un qualcosa che ci va contro, di natura noi dobbiamo combattere e superare questa difficoltà. Perciò ogni persona, come questa madre, mai sia che una madre deve avere un figlio ostaggio da assassini, ma il suo modo di reagire è una luce per tutti noi. Nei momenti di difficoltà dobbiamo dire, ce la posso fare. Perché se Dio ha scelto me per questa sofferenza, vuol dire che io ho la capacità di superare questa sofferenza. Questo è il modo di vedere le difficoltà della vita. E voglio concludere, abbiamo ancora qualche minuto. Voglio concludere con un'ultima cosa che Mosè ha fatto, che ha dimostrato a Dio di essere veramente un bravo pastore, veramente un bravo leader. La storia della pecorella. Mosè, abbiamo detto che scappa dall'Egitto e va a Midian. Lì si sposa con Zipporah. E lui era per lunghi anni pastore di suo suocero, del gregge del suocero. Benissimo. Il famoso Midrash che tutti conosciamo. Un giorno una pecorella scappa dal branco e questa pecorella si scappa via, ma si allontana da tutto il gregge. Mosè si accorge che questa pecorella è scappata via, lascia tutto il gregge e rincorre quella pecorella per riportarla a casa insieme al resto del gregge. E c'è scritto che Mosè, quando la trova, la prende in braccio e la porta indietro in braccio, anziché lasciarla andare sulle quattro zampe. Quando Dio vede questo comportamento di Mosè, dice: tu che per una pecorella soltanto sei corso a salvarla e l'hai portata indietro in braccio, sicuramente tu, Mosè, sei la persona giusta che io sto cercando. Perché un pastore, se con una pecorella fai così, figuriamoci quanto amore puoi avere verso i tuoi fratelli e verso gli umani. Ma andiamo un po' più in profondità di questo avvenimento. Quando Mosè arriva a quella pecorella che era scappata dal gregge, di norma noi come vediamo una pecorella che scappa dal gregge? La pecora nera. Esce dal gregge, lascia il gregge, si allontana, la famosa pecora nera. Invece Mosè non la vede come la pecora nera che è scappata dal gregge. E ci viene a raccontare il Midrash che si installa qua una sorta di discorso tra Mosè e la pecorella. Un discorso immaginario. Mosè prende questa pecorella e dice: ti chiedo scusa. Se tu sei dovuta scappare dal gregge per andare a cercare acqua altrove, è perché io non ho fatto bene il mio mestiere, perché io non sono stato capace di darti quello che tu stavi cercando. Perciò tu, pecorella, se sei allontanata e scappata, è colpa mia, dice Mosè. Di solito un maestro o un padre, quando qualcuno, la famosa pecorella nera, cosa diciamo noi? Guarda, la pecora nera, tutti i tuoi fratelli sono bravi e tu invece sei quello che fa impazzire i suoi genitori. I maestri dicono tutti i tuoi compagni sono bravi e tu sei quello più cattivo. Mosè ci insegna di come guardare una persona che è uscita dal gregge. Forse veramente quel bambino o quel figlio, forse veramente sono loro che hanno fatto uno sbaglio, forse veramente sono loro che si stanno allontanando dal gregge, dalla comunità, dall'ebraismo. Però Mosè, che è un bravo padre, è un bravo leader, non dà la colpa alla pecorella. Si prende le sue responsabilità, si prende le sue colpe e dice: se tu sei scappato, vuol dire che io non sono stato capace di darti quello che tu cercavi. Ogni bambino, ogni persona, ognuno di noi ha bisogno di cure diverse, di attenzioni diverse. Ognuno di noi ha bisogno di attenzione e di amore. Quando la comunità ebraica, la scuola ebraica, la famiglia ebraica non dà le attenzioni che ogni bimbo ha bisogno, Succede. Il bimbo va a cercare la sua felicità altrove. Magari in una famiglia ci sono determinate leggi e regole da seguire e questo bambino, questo figlio non riesce a seguire queste regole della famiglia perché è diverso dagli altri, non ce la fa a sopportare tutte queste regole. Cosa fa questo ragazzo? Si allontana dalla famiglia. Un padre deve essere sincero con se stesso e dirgli: è colpa mia se tu sei scappato da me, da casa mia, perché io non sono stato capace di capire che tu invece avevi bisogno di uno strappo alle regole. Avevi bisogno delle tue, delle regole fatte su misura per te, perché non tutti siamo uguali. E questo è anche l'ebraismo. Quando un ebreo si allontana dall'ebraismo, il capo deve dire, il Mosè deve dire: hai ragione, io ho sbagliato, non ho avuto le cure, l'attenzione che tu hai bisogno. Perciò ognuno di noi deve guardare il prossimo e capire quello che l'altro ha bisogno. E se qualcuno esce dalla comunità, bisogna capirlo, non bisogna dirgli sei una pecora nera. Ma tutto questo, in primis, come sempre dico, guardiamolo verso noi stessi. Quando una persona, qualcuno di voi, qualcuno di noi adesso presenti, si sente che l'ebraismo che c'è, le regole, per me sono troppo, io non ce la faccio, allora deve dirsi: ok, Dio non vuole che io scappo, Dio vuole che io rimango, Dio a me mi dà delle cure particolari, delle attenzioni particolari. Sicuramente Rav Miki ti darà delle attenzioni particolari che tu hai bisogno, ma scappare non c'è bisogno, non c'è motivo di scappare da Dio, perché Dio ci vuole avvicinare e Dio ci capisce, e Dio capisce che ognuno di noi ha dei limiti, ognuno di noi ha un limite che a volte non riesce a sorpassare, o comunque non subito. Non dire: ah, ho tutto o niente, piuttosto vado via, lascio la famiglia. No. Per ogni persona che si allontana, Dio versa lacrime, perché Dio vuole includere le persone e non allontanare noi figli. Facciamo tesoro di questa storiera di Mosè e capiamo che chi sbaglia non è felice di sbagliare, semplicemente ha bisogno di cure particolari, di amore particolare. Impariamo ad amare noi stessi, perché Dio ci ama nel modo più alto possibile. Non c'è soltanto bianco e nero, ci sono anche altre sfumature, che poi arriveremo al bianco totale, ma col tempo. Ogni sfumatura di nero che noi riusciamo a togliere dalla nostra vita, Hashem è contento e ci aspetta lì con le braccia aperte, e Dio non giudica mai. Ricordiamoci, Dio non giudica per quello che facciamo, per quello che diciamo. Dio vuole vedere il nostro cuore, la nostra passione, il nostro amore per Lui. Chiedo a tutti di far tesoro di queste parole, di non sentirsi mai e mai e mai esclusi da Hashem. A volte un maestro può fare uno sbaglio e ti esclude, ma è uno sbaglio suo. Dio non caccia via nessuno. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione con altre persone e speriamo che tutti noi possiamo capire quanto in realtà Dio ci ama e quanto per ognuno di noi è come una pecorella mezza smarrita che Hashem manda Mosè a riportarci indietro. Shabbat shalom a tutti.